Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Atariteca ha un nuovo sito. www.ataritecapodcast.it.
Dopo una folgorante extrateca estiva, torna più forte e più dinamico di prima il podcast che vi avvicina ai videogiochi, favorisce ogni vostro feticismo merceologico consumistico e di solito non pulisce il water. Io sono Mone e sono veramente felice di darvi il benvenuto nella prima puntata della terza stagione di Atariteca, il blister dei videogiochi. Disponibile tutti i giovedì su Spreaker, iTunes e Spotify all'ora che mi pare a me. Ci sono numerose novità rispetto alla stagione precedente. Per cominciare c'è la missione cinema, il resto lo vedremo man mano. Sigla!
Gaming che ti rendono giovane!
Benvenuti in Atariteca, il blister di videogiochi. Ma prima vi ricordo di raggiungere il gruppo e il canale Telegram di Atariteca, dove ci sono un sacco di cose molto molto belle. E soprattutto, se vi piace saperne dei videogiochi a tutto tondo e vi piace la qualità, potreste ascoltare un podcast della Lega dei Videogiochi, facendo clic su uno dei link che troverete nella descrizione di questo podcast. Bene, ci siamo. Se state facendo binge listening e vi siete ascoltati già tutte le puntate precedenti, sappiate che fra la puntata 58 e questa qua ci sono più di 3 mesi di buco, nel quale è stata infilata l'estrateca su Jeff Minter e anche le mie vacanze. Quindi, hey, bentornati! Grazie a tutti quelli che hanno aspettato pazientemente e soprattutto grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto tramite la macchina del caffè sul sito di ataritecapodcast.it. Ed è molto volentieri che ringrazio NecroPirates85 e Vittorio che mi hanno offerto dei caffè. Ultima segnalazione, ad Arzignano, sabato 4 e domenica 5 settembre si svolgerà una festa nella piazza del paese dove Arcade Story, un membro della Lega dei Videogiochi, esporrà i suoi cabinati. Mi raccomando, sabato 4 e domenica 5 settembre. È molto probabile che se vi recherete in loco troverete qualche esponente della Lega dei Videogiochi che ci dà dentro con una di quelle splendide macchine. E adesso bando alle ciance, incomincia la missione cinema, ovvero puntate di Atariteca focalizzate su antichi blockbuster. Mi viene da ridere. Se scorrete le puntate di Atariteca troverete già qualcosa riguardo a Ghostbusters, ai Goonies e adesso si aggiunge anche questa puntata sul Batman di Tim Burton. Partiamo! Il primo film di Batman me lo ricordo bene, se non altro per quella massiccia campagna pubblicitaria che ne precedette l'uscita. Tutti quegli adesivi del logo che la gente appiccicava alle macchine e ai motorini, tutte quelle magliette nere con il logo giallo davanti, inizialmente distribuite gratuitamente sulle spiagge e poi diventate un vero e proprio capo di tendenza che, tipo se non ce l'avevi, eri uno sfigato figlio della schifosa. Tutti quegli annunci sparati alla radio e alla TV, il dirigibile con il simbolo di Batman che galleggiava placido nel cielo estivo. Ah, insomma ragazzi, nell'estate del 1989 l'hype si poteva misurare solo in parsec. E io, come tutti gli altri miei amichetti brufoloso debosciati, non vedevo l'ora di andare al cinema a godermi questo film, che vivere senza farlo sarebbe stata una condanna all'emarginazione giovanile. Poi, in autunno, il film di Batman di Tim Burton arrivò nelle sale. E con il mio amico alternativo che voleva cambiare il mondo e che poi è diventato geometra, ci facemmo due canne, ci scolammo un numero imprecisato di birre e ci spalmammo sulla prima fila di poltroncine, così sotto lo schermo da lussarci le vertebre cervicali. Allo spettacolo delle 20:30 il cinema era strapieno. Nella sala un brusio incessante, come quello di un nido di vespe incazzate. Io e il mio amico alternativo, carichi di popcorn, Coca-Cola e altre sostanze ritenute illegali in più di 16 stati dell'Unione, eravamo due cavalli al Palio di Siena che schiumavano per la mossa. Questo per farvi capire quanto hype ci fosse nel 1989 e per farvi anche capire quanto poco ce ne fosse rimasto due anni dopo, quando in sala giochi Atari Games pubblicò la conversione ufficiale del film. Vi devo fare una confessione. Le informazioni disponibili su questo videogioco sono pochissime, ma io ho voluto farci lo stesso sopra questa prima puntata della terza stagione di Atariteca. L'ho fatto sostanzialmente per iniziare col piede giusto, per far capire bene ai nuovi ascoltatori di che pasta è fatto questo podcast. Perché, signori miei, questa è Atariteca e tutti gli altri copiano. Understand? Tim Burton del 1989 dedicato a Batman è un'altra di quelle cose che quando ci penso mi fanno sentire come un vecchio di 10.000 anni. Volente o nolente, Batman è stato uno dei più grandi eventi della cultura pop della mia giovinezza e quando avevo 17 anni lo andai a vedere, mi sembrò il miglior film mai realizzato da mente umana, uno degli eventi più importanti della storia dopo la nascita di Cristo. Non mi bastò vederlo una volta sola, ci ritornai altre due, anche perché alla fine riuscii a vederlo da lucido solo l'ultima. Insomma, questo film era come Natale, Capodanno e l'ultimo giorno di scuola fusi insieme. Un avvenimento di quelli memorabili che al giorno d'oggi, quando lo ridanno in TV, suscita nei quarantenni un senso di comunità. Eppure, eccomi qui che ne riparlo, a distanza di 32 anni, dopo che Christopher Nolan con la sua nuova trilogia lo ha eclissato e Zack Snyder ha tentato di bullizzarlo, senza riuscirci però. Nolan e Snyder hanno comunque tirato sull'asticella, hanno alzato la soglia e adesso il mio Batman, a confronto con quelli nuovi, sembra antiquato e scadente come lo era il vecchio Adam West degli anni 60 a confronto di Michael Keaton nel 1989. Batman di Tim Burton era un progetto superstar ad alto budget, studiato a tavolino per far guadagnare milioni di paper dollari alla Warner Brothers. Vedendola in questo modo, ha molto più senso capire perché questa produzione abbia avuto ben due colonne sonore anziché una come da prassi. Una, infatti, era di Prince e un'altra colonna sonora era di Danny Elfman. Prince, al tempo anche lui sotto contratto con la Warner, venne scelto per musicare la colonna sonora per via di quel mezzo flop che era stato il suo ultimo album, Love Sexy, vi ricordate? Che non era andato male a livello prettamente musicale, molti critici lo apprezzarono, ma in termini di vendite al pubblico aveva registrato una robusta flessione, che poi era stata confermata anche dalle diminuite presenze durante le date del tour americano. Da buon gestore di se stesso, il principe accettò subito l'incarico. Lui, accoppiato al lancio del franchise cinematografico dell'eroe DC, avrebbe avuto buone probabilità di riguadagnare il terreno perduto e contemporaneamente portare nelle casse di casa Warner camionate di paper dollari. Oh, I got a live one here. Il singolo Bat Dance fu un grande successo nell'estate dell'89. Accidenti se lo fu. Si piantò in cima alla classifica dei singoli già dal mese di settembre. Oggi è considerato semplicemente un medley di fine anni 80, molto molto facile e ballabile. Non ci sono dubbi che il pezzo cavalcò al top della classifica sull'onda della popolarità di Batman. Dai, è inevitabile. Ed è la canzone più apertamente bat-centrica di tutto il suo intero album. Ma se per caso adesso vi sembra un po' ridicola, è perché alla fine è strettamente legata a un film che la cultura pop ha ormai messo da parte.
Lei è un folle.
Ah, io credevo d'essere un ariete. Avanti, facciamo la pace. Da una piccola annusata la mia orchidea.
Mi stanco, aiuto. Ma torniamo a noi e al fatto che il 1989 fosse l'anno del pipistrello, l'anno in cui veniva rilasciato un cinecomics. Oh, badate, al tempo questo termine non era neanche stato inventato. Vi dicevo, un cinecomics ad altissimo budget, non considerandolo però una baracconata da poveracci, anche se a confrontarlo con i cinecomics che abbiamo oggi, via, un po' lo è diventato, eh. Era l'anno in cui un doveroso videogioco tie-in avrebbe dovuto colpire violentemente le sale giochi di tutto il mondo, ma ahimè, non fu così. E perché? Bella domanda, ascoltatori di Atariteca. Siete sempre sul pezzo, bravi. Vi rispondo subito. Via, vi rispondo. Provo a rispondervi. Negli anfratti più oscuri di internet si favoleggia che tra le innumerevoli clausole che vessarono i contratti relativi alla lavorazione di questo film, ce n'era una che imponeva il rilascio del videogioco solo dopo previa approvazione di Jack Nicholson. E quindi lo sapete quant'è capriccioso il buon Jack, vero?
Dimmi una cosa, amico mio. Danzi mai col diavolo nel pallido plenilunio?
Cosa?
Io lo chiedo sempre a tutte le mie vittime.
Sarà perché me ne piace il suono. Mai rubare la barbaro in barba a un barbaro.
Laddove sei in veste di rabarbaro?
Per ben due volte Nicholson rifiutò il videogioco di Atari, il che portò a un clamoroso ritardo nella pubblicazione. La terza volta però fu quella buona, ma fra una questione e l'altra, nonostante nei titoli sia datato 1990, il videogioco riuscì ad arrivare in sala giochi solo nell'aprile del 91, e neanche con un cabinato suo, ma solo sotto forma di kit di conversione. Purtroppo quelle che vi riferisco sono solo voci, niente di ufficiale. Anche perché se veramente fosse andata così, perché mai Jack Nicholson avrebbe approvato subito le versioni di Sunsoft e Ocean, eh? Ah già, ma di questo ne parleremo dopo. Batman fu anche il primo e unico videogioco del fantomatico Numega Team. In Omega erano un team interno ad Atari Games, di cui non esiste praticamente nessuna fonte di informazione, se non la lista dei suoi componenti, che ovviamente qui non vi sto a elencare, no? E anche il fatto che prendessero il nome dai laboratori in Omega, ovvero una sezione del complesso di Atari Games nominata così per qualche oscuro motivo. Boh.
I'm Batman. Be careful.
Il gioco di per sé non è malaccio. Se lo si affronta con la predisposizione d'animo di trovarsi davanti a un incidente all'incrocio tra Double Dragon e Rolling Thunder, non fa poi così male. Ma vuoi il fatto di aver perso il traino del film con ben 2 anni di ritardo e di non rappresentare niente di particolarmente innovativo in termini di giocabilità, il Batman di Atari passò completamente inosservato. Il fatto di riprodurre numerose clip audio e video del film originale non riuscirono a fargli guadagnare quell'attenzione che sicuramente 2 anni prima lo avrebbero incoronato re della sala giochi. Una nota personale. Nel gioco sono presenti delle sessioni alla guida della Batmobile e del Batwing, che ho trovato molto interessanti, eh? Il gioco è infatti tranquillamente emulato dal MAME, quindi potete recuperarlo quando e come volete. Anche il finale differisce sensibilmente da quello del film. Nell'ultimo livello, quando Batman affronta il Joker, a suon di sganassoni lo deve buttare giù dal tetto della cattedrale. Mentre, se vi ricordate, nel film il Joker precipita mentre tenta di fuggire aggrappato alla scaletta dell'elicottero.
Tu uccidesti i miei.
Cosa?
Oh.
Ma di che cosa stai parlando?
Io ho fatto te, tu facesti me prima.
Ehi, Batman, ero ancora un ragazzino quando uccisi i tuoi. Tu dici che io ho fatto te e io dico che tu hai fatto me. Ma non si cade un po' nell'infantile, eh? Non picchierai uno con gli occhiali, vero?
Come detto prima, il gioco non fu un successo. Meno di 1000 kit di conversione vennero venduti da Atari Games in tutto il mondo conosciuto. Nelle altre dimensioni ancora non lo so, ma se volete mi organizzo, poi lo vengo a sapere. Di sicuro era uno dei giochi preferiti del compianto Michael Jackson, perché durante l'asta in conseguenza della sua morte, un cabinato di Batman Atari era lì, tra i suoi videogiochi. Quindi... Se poi come me vi siete chiesti se esista una conversione per una qualche console o un home computer dell'epoca, che magari avete anche giocato in quei tempi privi di rughe, vi ricordate? Sappiate che no, non esistono conversioni dirette di questo videogioco. Non esiste una versione casalinga del Batman di Atari. Dopo il film di Tim Burton, i videogiochi dedicati a Batman cominciarono a comparire sulle piattaforme di gaming a cadenza regolare, fino ai giorni nostri del resto, no? C'è Arkham, ma della versione di Atari, Batman Atari, non v'è traccia. Questo perché al tempo i diritti di conversione del film vennero venduti a Sunsoft e a Ocean, che si spartirono la pubblicazione sulle piattaforme dell'epoca. E crearono quindi le loro proprie versioni nel 1989. Oi, Atari Tecari, mica avevano tempo di aspettare Atari che sarebbe arrivata 2 anni dopo, vero? Negli ultimi 20 minuti abbiamo parlato di cosa rappresenta il Batman di Tim Burton per un'intera generazione, della sua doppia colonna sonora ad opera di Prince e del videogioco tie-in di Atari Games che trovò il suo pubblico con ben 2 anni di ritardo. Atariteca, il podcast che si sforza sempre di durare 20 minuti 20, ma che raramente ci riesce, finisce per oggi qui. L'appuntamento è per giovedì prossimo su Spreaker, alla stessa imprevedibile ora. Omone vi ringrazia e vi saluta con la solita ammirazione recondita. Alla prossima!
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.